Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Chiusi? Eccoci qui, adesso lo posso dire.
Era una trappola. Anzi, allora, la frase originale è "It's a trap".
It's a trap. La mia voce ormai sta facendo le valigie e va.
No, ma adesso con la giusta dose di vino
la ritiriamo su bene. Allora,
non so se posso permettermi di, diciamo così, cambiare argomento
certo,
in maniera
siamo in radio.
Ok, perfetto.
Sei ospite, quasi hai sempre ragione.
Allora, mi è venuto in mente proprio adesso, se no ne avrei approfittato per parlarvene durante la canzone, ma mi è venuto in mente adesso che oltre a Monarch presento a Luca un altro
anche
progetto.
Perché era la prossima domanda.
Ah, perfetto.
Quindi ci hai solo anticipati di un attimo.
No, ne dico due cose, anche perché è un progetto, anche questo, a me viene da dire kamikaze per, insomma, per la situazione che è. E, insomma, questo editore si chiama Alessandro Berardinelli, editore Abens, ha progettato, per cui io in realtà ho fatto un libro l'anno scorso che si chiama Storia di una madre, e Alessandro Sanna ha fatto la versione appunto illustrata di Moby Dick, e io appunto questa fiaba di Andersen, e quest'anno si è messo in testa questa bellissima idea. No, lo è che è appunto un periodo molto difficile in generale, i progetti così particolari ovviamente fanno ancora più fatica. Vado a dire, cioè, di cosa
ad
parla.
Ad attecchire.
Sì. In buona sostanza è questa collana per cui viene chiesto ad un autore di raccontare attraverso le immagini un sogno che ha fatto, un vero sogno, non un desiderio, ma un sogno. E all'interno di questa collana, che si chiama Piccola Biblioteca Onirica, c'è Enzo Cucchi, che è un artista della Transavanguardia, Andrea Bruno, che è uno dei disegnatori che sicuramente conoscete, di Canicola, e Alberto Ponticelli, anche lui. Poi è molto strano, infatti, anche il gruppo in sé, perché ognuno rappresenta.
Ponticelli era anche
nelle cinque fasi, ma sappiamo, insomma, lavorare negli Stati Uniti per la DC. Esatto. E poi chiaramente ci sono io. E la cosa interessante, oltre alla forte connessione che comunque c'è con l'immagine e il mondo onirico, quindi mi sembra un'ottima idea, è la confezione. Berardinelli viene da una famiglia di tipografi molto importanti per quanto riguarda l'ambiente dell'arte contemporanea, e quindi ha la possibilità di lavorare all'oggetto in maniera molto 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 raffinata e sofisticata, e io vi consiglio di guardarlo, è proprio l'intero packaging, insomma,
è molto notevole,
tutto questo fatto in serigrafia, il che vuol dire, giustamente, loro si accorgono perché nella mente di una persona magari le cose sono diverse da come la realtà poi dopo ti viene a, insomma, svegliare. Sì. Nel senso che ovviamente la maggior parte del pubblico non ha idea di che differenza ci possa essere tra una stampa offset. È anche giusto che sia così,
certo,
non bisogna specializzarsi in tutto. Anche se in realtà devo dire che è un po' come mangiare in un fast food e mangiare in una buona trattoria. Nel senso, certo, che la qualità un po' uno lo avverte anche in maniera... E lì il fatto stesso,
ovviamente,
che ogni tavola sia stata tirata da una persona... In qualche modo ha impresso qualcosa,
certo,
nella qualità. Poi è chiaro che un lettore disattento non trova.
E quindi questo lavoro si chiama?
Ognuno ha un suo titolo. Il libro che ho presentato io si chiama Human Kit.
Si trova kit
umano.
Alessandro
Berardinelli, editore.
Berardinelli.
La sigla è meglio.
Abe, ok.
Anche perché ho dei dubbi sul cognome. Non so se è Berardinelli, Bernardinelli. Vabbè.
Quindi cerca
un classico.
Abe è molto più semplice, sì.
Certo, anche in rete c'è il sito, insomma, come Abe dovrebbe...
Lo cerchiamo e lo linkeremo sul nostro sito.
No, sì, io, guarda, veramente, perché chiaramente ognuno parla dei propri progetti che conosce, che ha qui. Sostanzialmente questo qua mi sembra che vada, se possibile, insomma, spinto proprio per la sua natura anti-mercato. Cioè, è interessante il fatto che... È ovvio che non sia la cosa da fare, come non lo era neanche le cinque fasi, se
certo,
per questo, perché è un libro, cioè già libraio non sa dove cazzo metterlo. Cioè,
un libro enorme.
Il lettore stesso non sa dove metterlo, insomma, sono difficili da collocare.
Nella mia personale libreria le cinque fasi è fuori da tutti gli scaffali in alto, non ci entrano negli scaffali.
Però quel libro lì per esempio è andato esaurito, quindi sì, insomma in quello specifico caso si può dire, e io onestamente sono, cioè, non sono ottimista sulla situazione, però che ha funzionato, quindi evidentemente certo, progetti così matti, diciamo, si possono...
Ma io ho sempre sostenuto che quando un lavoro è fatto con cura, la cura traspare.
Sì.
Quindi normalmente le cinque fasi...
Però sappiamo che c'è anche un pubblico, insomma, molto distratto, molto... Soprattutto c'è un pubblico che ha tanta voglia di non sbattersi.
Sì,
cioè di avere anche... Prodotti più semplici da fruire. Un discorso complicato, io non sono un sociologo. Sì. Però è ovvio che una generazione cresciuta a velocità di internet, se si deve anche sbattere per leggere un libro, rimane un po' sconvolta. Invece se ha una storia molto fresh...
Certo.
Che, ripeto, non c'è niente di... Anzi, l'intrattenimento è... la base, certo, dello spettacolo.
Il target è diverso.
Il target è molto diverso. Ci si chiede se il target esista, perché poi, insomma, è anche vero che... insomma, vabbè, è una... È come penso che sia stato per le cinque fasi, sono quei progetti che credo abbiano bisogno di tempo.
Di tempo,
proprio.
Sì, per sedimentare, per incominciare...
Sì, per abituare anche un certo tipo di lettore che non si aspetta che ci possa essere un fumetto di quel tipo.
Certo.
C'è anche una disabitudine, no? Diciamo che per la massa il fumetto è un po' Tex, per dire, ma
certo,
di nuovo io ogni volta che mi scrivo sembra che vada contro qualcosa, ma non c'è niente di male, cioè, anzi ci saranno, io non l'ho mai letto, ma ci saranno anche delle storie ottime, non è questo il punto. Il punto è come se la gente credesse che tutta la letteratura è Fabio Volo, per esempio, hai capito cosa... Io non ho neanche me lei, magari è bravissimo, non entro, non è il giudizio, a me non
è solo la settorialità del...
Certo,
del
è la visione che la massa ha di una certa cosa, e quindi se ci si aspetta che il fumetto debba essere molto semplice, molto fresh, io mi viene questo termine, per fresh intendo qualcosa che non ti metta in discussione.
Infatti.
Che però i grandi fumetti invece sono proprio grandi libri, grandi film,
cioè,
anche la grande musica, la musica che un po' ti mette a disagio, che ti mette in una condizione di farti delle domande, di... poi uno giustamente dopo che magari si è messo in una situazione difficile ha anche voglia di ridere, e ci sta tutto, ci deve essere tutto,
ci
deve
essere tutto,
esatto. Però i numeri non tornano, adesso finisco lo scu... No, beh, il discorso è che se insomma il fumetto mainstream così vende queste 60.000 40.000 copie, quante sono i numeri reali, e i libri come i nostri vendono 500 copie, questa è la verità,
cioè,
io vi sto dicendo proprio i numeri reali,
certo,
è sproporzionatissimo, tanto quanto quelli di MTV Cribs hanno le case gigantesche, in realtà hai capito, io parlo di questa cosa qua, c'è uno squilibrio.
Sì, questo lo si vede.
C'è uno squilibrio nella forza.
Ma del resto non tutti sono cavalieri Jedi. E quindi i pochi usano la spada laser, gli altri...
Gli altri niente.
E mentre Acab continua a illustrare il nostro albo, è arrivato Lucio Staiano qui. Acab,
ciao,
non ci lasciare.
Ciao.
Ciao.
Allora... Ciao Lucio, noi ci siamo incontrati già ieri, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere fuori microfono.
Sì.
La Shockdom quest'anno ha una produzione importante.
Quest'anno sul cartaceo siamo andati pesanti, sì.
Abbiamo lasciato poco fa la Manfont, che era nata come edizioni elettroniche, e più o meno come ci siamo detti noi ieri... fuori microfoni ha detto: beh, un attimo, ci siamo fermati un secondo, siamo ritornati al cartaceo.
Beh, noi non siamo tornati al cartaceo, abbiamo integrato.
Voi avete integrato,
esatto.
Infatti un'unica precisione: il sito Shockdom c'è, resiste, funziona tranquillamente, serenamente.
Anzi, in questi giorni sta avendo nuovi autori, stanno iscrivendo anche per via della campagna che abbiamo fatto in ottobre,
certo,
pubblicitaria e così via. Sì, no, probabilmente siamo una realtà abbastanza unica in Italia, proprio perché non siamo né una casa editrice cartacea che trova, diciamo, per caso un autore di webcomic questo può funzionare e ci investe, né siamo una casa soltanto online che invece non fa niente su cartaceo. Siamo una casa editrice a tutto tondo.
Sì.
Lo siamo sempre stati, perché comunque il cartaceo l'abbiamo sempre fatto dai tempi di Eriadan del 2004, però abbiamo sempre fatto un numero di di uscite abbastanza limitato, il massimo che avevamo fatto è stato 4-5 all'anno.
Certo.
E da quest'anno abbiamo deciso invece di investire in maniera consistente, per cui quest'anno usciranno in tutto 20 nuove uscite, di cui 13 qui a Lucca.
Sì. Infatti,
lo stand è strapieno di novità.
Lo stand è strapieno di novità e per fortuna anche di clienti
e
che
di
comprano.
Conferme.
Io posso interrompervi, vi prego. Lascio.
Noi salutiamo anche.
Grazie, è stato davvero interessante e contro ogni aspettativa. Ciao.
Grazie.
Ciao. Grazie mille.
Ciao. Allora, ritorniamo a noi, Hackabash. questa intervista anche con Hackab la potete scaricare dal nostro sito appena la post produzione ci permetterà
di pubblicare
il tutto quanto. E ritornando a noi, la vostra produzione è appunto aumentata seccamente.
Tra l'altro siamo abbastanza orgogliosi del fatto che il 90-95% delle uscite sono di autori giovani.
Sì,
giovani esordienti, addirittura molti. Tutti italiani,
sì.
Non per nazionalismo, però, visto che altri casi si divertono a stampare cose straniere, noi ci divertiamo a stampare gli italiani.
Le cose italiane.
Esatto. Ieri, durante un incontro, abbiamo parlato un po' di webcomics, un incontro così che ha fatto Verticalismi.
Sì.
E abbiamo parlato appunto del fatto che il webcomic, io considero questa Lucca, da quello che sto vedendo, la Lucca dei webcomics, perché a parte i soliti Panini, Bonelli, sì, eccetera, che hanno le code di default, no?
Sì, certo, sì.
In quanto esistono hanno le code, tutte le altre code, le nuove code sono tutti quanti gli autori che nascono
sul web.
A parte i nostri Drizzit, Eriadan,
sì, Zero Calcare dall'altra parte,
Zero Calcare, Mirka, Andolfo, piuttosto che Genius di Nazareth, tutti autori che nascono
dal web, sì.
Alcuni di questi sono anche su Shockdom,
sì, sì.
Tipo Mirka è anche su
conoscenza
Shockdom,
conoscenza di Shockdom,
esatto,
sì, infatti.
Esatto. E quindi finalmente dopo 15 anni che picchio sul digitale ho la soddisfazione di vedere che finalmente
vedi che funziona
il webcomic si sta affermando.
Hai fatto scuola.
Sì, io non, lo dici tu, io non posso.
Beh, no, chiaramente chi è capofila.
Eh sì, abbiamo saputo per primi nel 2000, quindi figuriamoci.
Certo.
E non è finita, perché comunque in questo momento il digitale in sé ancora non ha un modello di business,
infatti,
che si sostenga. Comunque c'è ancora bisogno della carta.
Sì. Non so chi sia passato, ma doveva avere un motore impressionante.
Schumacher ha deciso di venire.
Una moto probabilmente tipo quella di Hagrid di Harry Potter, dal rumore.
Il webcomic.
Sì,
il digitale non ha ancora un modello
esatto,
di business che si sostenga.
Grazie, esatto.
Il nostro tecnico che sale su.
Cioè,
sembrava che stesse dormendo.
Almeno un attento c'è, diciamo. No, allora, non ha ancora un modello di business, deve comunque essere integrato dalla carta.
Certo.
Però la carta, dal suo punto di vista, invece, sta continuando a decrescere. Perché è vero che ci sono questi autori di webcomic che comunque,
sì,
ma non hanno mai... Cioè il totale di tirature eccetera non è abbastanza
per coprire,
secondo me, in previsione da coprire quello che sta per lasciare l'edicola.
Certo.
L'edicola a breve continuerà la sua crisi. Io ho letto l'altra volta un articolo del sindacato dei giornali. Negli ultimi 7 anni hanno chiuso 10.000 edicole.
Sì, peraltro a noi sono giunte cose...
delle voci preoccupanti sulle edicole.
Praticamente pare ci sia un sistema nelle edicole che gli permette di rimandare subito indietro i fumetti, pur percependo delle...
Guarda, io mi ero informato e ho fatto proprio mi sono fatto fare un preventivo da un distributore in sede di incontro e mi hanno detto no, non c'è nessun prezzo di default da pagare, soltanto sulla percentuale. Quando mi è arrivata l'offerta c'era un 2,5%, qualcosa del genere, di diritto di resa, qualcosa del genere.
Sì.
Che vuol dire che comunque devo pagare qualcosa sopra il fatto che loro mi distribuissero. Il che mi ha detto va bene, grazie, sto piacere.
Il problema, infatti.
Esatto, perché...
E questo potrebbe anche avere... più senso se uno lo tenesse lì per un anno, poi dice non riesco a vendere niente dopo, Però se il diritto di resa vale nel momento stesso in cui gli arriva il fumetto, te lo ricaricano sul camion.
Io non ho esperienza diretta, mi dicono, però questo appunto è da terze persone, che addirittura arrivano imballate ancora.
Sì, 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 sì. L'hanno detto anche a noi, quindi comincio a pensare sia vero.
Se non è la stessa persona, sì.
E non era la stessa persona, okay. Appunto.
Per cui, non solo, ma molte edicole... Molte edicole.
Cielo, c'è Alien.
È bellissimo. Ha un animale che gli esce dallo stomaco.
Abbiamo un cosplayer.
Molte edicole chiudono a luna. A luna perché le persone di pomeriggio fanno un altro lavoro.
Ah.
Sì, 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 perché chi fa chi ha un'edicola spesso non arriva a 1000 euro al mese di stipendio. Quindi la situazione è abbastanza preoccupante.
Sì.
E le tirature di giornali e riviste continuano a calare. Qualcuno anche in doppia cifra.
Caspita.
E quindi la pubblicità su stampa, che è una delle principali fonti di sostentamento,
è crollata.
Fa almeno 20% all'anno in maniera sistematica.
Cioè, perché molti passano sul web.
Passano sul web, esatto. Per cui probabilmente non so se so, è facile essere profeta, che le edicole saranno un canale di distribuzione sempre meno redditizio, certo, e sempre meno usabile. Per cui a quel punto ci sarà un bel momento. Nel senso ironico,
sì.
Che da una parte
che si fa?
La distribuzione in edicola, per quei pochi che ancora ce la fanno a farla, non ce l'ha
più.
Quindi io penso che il mercato dell'edicola faccia un 90%,
sì,
tra Bonelli, Disney,
certo,
c'è un bel 90%. Per cui il mondo del fumetto si trova con un 90%, non proprio 90%, in meno di... che già non è che il mondo del fumetto faccia...
Sì, volumi enormi.
A meno, esatto, che non venga compensato da un boom di fumetterie.
Sì, perché i fumetti...
Esatto. Infatti quello che io ipotizzo è che parte di questo budget vada a finire in fumetteria.
Sì, il problema della fumetteria però è che l'occasionale non lo peschi più.
Uno, l'occasionale non lo peschi più. Secondo, le fumetterie non sono capillari nel suo territorio.
Infatti,
come le edicole.
Certo.
Per cui, secondo me, il franchising di fumetteria è... hanno l'occasione, no? Perché,
certo,
possono aprire altri punti vendita.
Punti vendita, sì.
Però appunto di quel 90%, secondo me un 10-15% andrà in fumetteria, che è sempre, sì, quasi il triplo di quello che fa,
certo,
la fumetteria adesso. La fumetteria adesso farà il 5%.
Sì, ovviamente.
Okay,
sì.
Quindi già 10-15%, però è il doppio, il triplo. E c'è appunto c'è un momento di passaggio tra il calo delle edicole e il digitale, che deve trovare un suo modello di business che si sostenga e che sarà abbastanza delicato da gestire.
Decisamente.
Da gestire. Se nel frattempo il digitale riuscirà a trovare la sua
sì,
strada.
Anche perché i problemi del digitale sono diversi. Ne parliamo dopo una canzone.
Bravo, stavo per dire che siccome gli edicolanti fanno un lavoro pazzesco, ci sentiamo Crazy di Gnarls Barclay.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.